I piani di lettura di questa storia sono tanti, è stato detto più volte, ci sono tante storie che si intrecciano, non è soltanto quella principale. Dal punto di vista della partitura, c'è un intreccio anche al di là di quello che oramai sappiamo che è stato visto, ascoltato e detto su questa Tizaopflöte?
Allora io intanto ripeto quello che ho detto agli altri colleghi, io di quello che è stato visto e detto non è che non mi interesso più di tanto, mi interesserò diciamo dopo il 9 luglio, quando avrò finito qui allora comincerò a vedere cosa ho combinato prima e magari cosa hanno fatto gli altri su quest'opera, non per presunzione ma perché mi piace così, ecco, io lo ripeto, prendo la partitura e faccio finta che sia stata scritta ieri, perché ho bisogno di questo, ho bisogno di capirla personalmente. Dal punto di vista stilistico ci sono tanti spunti interessanti perché ci sono, devo dire, c'è tanto del Mozart che io ammiro, cioè del Mozart che aveva le orecchie aperte, che ascoltava le cose anche per me belle, ma soprattutto per lui belle, e sapeva riproporle in modo assolutamente geniale, cioè c'è tanto della tradizione italiana, c'è tanto Bach. E questo è interessante soprattutto dal mio punto di vista perché, ripeto, quando mi parlano del mio approccio, mi dicono sì, tu arrivi però dalla tradizione barocca, questa non è un'opera barocca, non è un'opera barocca sicuramente, però è un'opera che tiene conto di quello che c'è stato prima. E quindi è difficile non... Cioè quello che credo è che non si possa capire Flauto Magico come tutto Mozart se non si conosce per esempio Bach, se non si conosce Handel, questo mi è già capitato in altre opere, per esempio in Don Giovanni c'è molto di handeliano per esempio, e quindi credo che la risposta sia nel conoscere quello che c'è stato prima. Allora conoscendo quello che c'è stato prima si può capire come mai per esempio l'aria di Pamina sia un andante e non un adagio, perché l'aria di Pamina è un siciliano tipico della tradizione italiana e poi col tempo è diventato un'aria per me pesantissima, ecco. Quindi io faccio fatica un po' ad imporre questo anche ai cantanti, anche se sono giovani, che è una cosa che mi lascia sempre perplesso, che seppure giovanissimi hanno già nella testa, dal mio punto di vista, dei vizi. E cioè vanno un po' ad orecchio, quindi studiano le cose non solo con la curiosità, ma studiano secondo quello che si è sempre fatto fino ad ora. Per me questa è una cosa...
E magari dimentichiamo che forse se stiamo qui a parlare di Mozart lo dobbiamo al fatto che ai primi anni 80 lui conosce Van Swieten e conosce Bach Handel, perché poi magari forse chissà che direzione avrebbe preso.
Probabile, sì, è probabile. Infatti noi, secondo me tutta la questione sulla tradizione è un po' basata, non dico sul nulla, ma insomma, su vicende un po' discutibili. Ecco, per quello che quando si parla di tradizione, non dico che rabbrividisco, però ho una certa repulsione. Penso che un musicista, cioè la cosa interessante per un musicista sia, ripeto, prendere la partitura e studiarla. Cercare di conoscerle più a fondo possibile, perché è chiaro che non si può fare la prima volta, è come quello che mi è capitato l'anno scorso con Carmen. Chiaramente se facessi Carmen quest'anno, tra 2 anni o tra 10 anni, probabilmente cambierei idea, come mi è successo in tutta la mia vita, quella di evolvere, di cambiare, anche perché noi stessi cambiamo. Però per me l'importante è capire che quello che stiamo facendo arriva da qualcosa che c'era prima. Invece purtroppo mi capita spesso di vedere persone, grandi musicisti anche, che invece vanno a scoprire il 1791 partendo dal 1860 e questo mi lascia sempre un po'.
Lei tra l'altro citava prima anche le influenze di opera italiana, eccetera. È stata detta un'opera molto pop questo Flauto Magico, ma sì, per carità, probabilmente ci sono, se prendiamo la Regina della Notte, ancora un che di rocchettaro rispetto...
Sì, lei però, accompagnato vivaldiano, tutto sommato.
Sì, però ecco, in realtà quest'aura di popolare forse viene a Mozart proprio dalla profonda conoscenza di ciò che c'era prima.
Questo è sicuro. Ma è popolare... Popolare nel senso di non volgare o semplice. È popolare perché... Fortunatamente per lui coglie dei momenti musicali che sono talmente convincenti che rimangono. Cioè, l'aria della Regina della Notte. Voglio dire, va bene, bisogna avere una Regina della Notte che canti benissimo, però non ha niente di musicalmente straordinario. Solo che la tessitura e la scrittura è talmente indovinata che rimane un capolavoro. L'aria, io punto sempre sull'area di Pamina perché è un'area a cui tengo moltissimo. L'area di Pamina ha lo stesso inizio, adesso non mi ricordo di che cosa di Vivaldi, forse un Laudate Pueri, non ricordo, potrei dire una stupidaggine, ma è una cosa di Vivaldi. Lo stesso inizio, tranne che alla seconda battuta modula subito e ha un accordo che non c'entra niente con Vivaldi. Tanto per dire, non credo che lui abbia copiato da Vivaldi, però sono tutte formule che c'erano. Il modo di condurre le parti negli archi, la semplicità del canto, perché tutto sommato il canto di Pamina è veramente semplice, ma è così semplice che, come posso dire, senza parole, sì, si rimane senza parole. Quindi un po' l'idea che Mozart conoscesse talmente bene la pratica della musica di quel periodo, che lui stesso non poteva far altro che scrivere delle cose, non oggettivamente, perché non mi piace la parola oggettivo, ma evidentemente toccanti, evidentemente talmente espressive, talmente d'effetto, talmente sublimi, vogliamo dire, che ha fatto di questo flauto magico, come dicevi tu prima, un'opera popolare, ma popolare nel senso che se la ricordano tutti.
Questa magnifica Der Höllerrache che arriva a un certo punto in realtà è un po' fuorviante, se vogliamo, perché non è il personaggio principale. È un po' un problema dal punto di vista drammaturgico, perché debba avere questa importanza? Addirittura molti ricordano il flauto magico proprio per quell'aria che non c'entra niente con la vicenda principale. Qualcuno l'ha risolta dicendo che lei e Sarastro in realtà erano d'accordo e semplicemente era per dare una iniziazione anche a Pamina. È sensato tutto ciò? Che ne pensi?
Ma sai, il flauto magico, siccome è un'opera che si presta a tantissime, non direi interpretazioni, ma tantissime letture diverse, se il punto di partenza, se prendiamo un punto di partenza la leggiamo in un modo, se ne prendiamo un altro la leggiamo in un altro. Quindi, ma chissà, forse, magari tra 50 anni scopriremo che nel flauto magico mancano alcune arie che spiegano veramente questa connessione. Non è detto, no, scherzo. Però ci può stare. Io devo dire, non è una chiave di lettura che mi interessi, perché di fatto alla fine la storia più bella è, a parte il papageno che è un ruolo complicato all'interno dell'opera, ma insomma alla fine la vicenda tra Tamino e Pamina è la cosa attorno alla quale un po' si svolge tutta l'azione, credo io, ed è la vicenda che forse più appassiona all'interno dell'opera. Poi ci sono dei momenti, come questo, che possono interessare e possono portare ad avere dei dubbi sullo svolgimento della trama, dell'opera. La trama, tutto sommato, è abbastanza semplice. Poi, chiaro, ci sono queste figure, anche la figura di Monostatos è una figura stranissima, no? È un po' sfortunato questo povero uomo. Eppure la sua aria è molto carina, è molto frizzante, vivace, un momento bello dell'opera, il momento in cui viene fermato da Sarastro prima di tentare di pugnalare Pamina, è un momento molto forte. Quindi in realtà ogni piccolo personaggio ha degli sprazzi di protagonismo inaspettati, perché in genere in tutte nelle opere di questo periodo, ma anche quelle precedenti, ci sono i grandi ruoli e poi i ruoli che hanno meno importanza. Devo dire, nel flauto magico probabilmente non potremmo fare a meno di nessuno dei ruoli. Questa è un po' la genialità, c'è un'opera in cui ognuno porta qualcosa e anche il do minore con i due gendarmi è un momento, forse il momento più bello, dato a due protagonisti, chiamiamoli così, sì, protagonisti, perché musicalmente, e poi all'interno della storia portano un messaggio, ecco, sono ambasciatori di un messaggio e guarda caso per portare questo messaggio ci mette un do minore che è una tonalità non proprio normale neanche per Mozart. Ecco, io penso anche a tutta la musica strumentale, penso alle sinfonie, un Mozart che non ha mai scritto niente in minore tranne due sinfonie in sol minore e il do minore non l'ha mai adoperato, quindi già questo mi lascia abbastanza stupefatto. Quindi credo che l'opera in sé sia Sì, anche questo, cioè avere un senso per ogni cosa che capita nello svolgimento, sia a livello di protagonisti, quindi di personaggi, ma anche a livello musicale.